In questo giorno continueremo a trattare, come l'abbiamo fatto già nelle domeniche scorse, parlando dell'evento del ritorno di Cristo. E questa mattina parlerò in particolare delle basi bibliche che ci insegnano che il ritorno di Cristo sarà un evento che avverrà in modo inatteso e di cui è impossibile prevederne la data. Nelle domeniche scorse abbiamo studiato e considerato dalla Scrittura che il Signore certamente ritornerà e che il ritorno di Cristo è un evento che nella storia della redenzione è cruciale e risolutivo. Al ritorno di Cristo abbiamo osservato che accadranno le cose che Dio ha preannunciato fin dall'antichità. I morti risusciteranno, ci sarà il giudizio universale, saranno creati nuovi cieli e nuova terra, cioè avverrà la restaurazione di tutte le cose. E abbiamo osservato la natura del ritorno di Cristo e vi ho spiegato che è questo il fulcro, il perno sul quale poggia e ruota tutta la speranza dei cristiani, il ritorno di Cristo, l'apparizione del Signore, la rivelazione del Signore, la venuta del Salvatore, secondo i termini che abbiamo studiato, la parusia, l'epifaneia, l'apocalipsis del Signore nostro Gesù Cristo, sono appunto la beata speranza del popolo di Dio, aspettando la beata speranza e l'apparizione del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Quindi abbiamo visto che il Signore tornerà ed egli tornerà in modo personale, visibile, glorioso e trionfante. E questo ritorno di Cristo abbiamo osservato che la Scrittura ce lo indica come l'atto risolutivo, conclusivo della storia della redenzione. Ormai non c'è più nient'altro da aspettare se non di aspettare il ritorno di Cristo, e quando Cristo ritornerà tutto quello che Dio ha preannunciato si compirà e ciò che accadrà sarà per sempre. Domenica scorsa abbiamo anche accennato al fatto che il ritorno del Signore sarà improvviso e che sarà inatteso. E quest'oggi, appunto, nel continuare a parlarne, intendo impiegare tutto il giorno del Signore, sia stamattina che questa sera, per ampliare proprio questo aspetto e mostrarvi con la Scrittura, prima di tutto, che è impossibile prevedere la data del ritorno di Cristo. E poi che il ritorno del Signore, la apocalipsis, cioè la rivelazione, la sua venuta, o come abbiamo visto il termine originale, la parusia o l'epifaneia, la manifestazione del Signore, che significano la stessa cosa, ecco, il ritorno del Signore, la manifestazione del Signore coglierà di sorpresa tutti, coglierà di sorpresa tutti, credenti e non credenti. Sebbene i credenti saranno pronti e i non credenti non saranno pronti, ma tutti saranno colti certamente di sorpresa. Ecco, questa mattina c'è la parte più difficile, fratelli. Come faccio di solito, la parte più solida, in cui ci sono molti versetti da considerare, la parte fondamentale, la riservo quando le energie sono maggiori, e quindi stamattina vi mostrerò le basi bibliche di queste affermazioni, e questa sera invece la impiegherò per applicare praticamente le dottrine che avremo imparato. La questione dei tempi e della data della manifestazione del Signore è sempre stata di grande attualità per i discepoli di Cristo, ma non solo per loro. Quando tornerai? I discepoli del Signore, lo possiamo leggere nel grande discorso profetico di Gesù, al capitolo 24 di Matteo, ecco il discorso dell'Oliveto, o del Monte degli Ulivi. Mentre Gesù era seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte, dicendo: dici quando avverranno queste cose, dici quando avverranno queste cose. Gesù aveva appena parlato della distruzione del Tempio, della distruzione di quei gloriosi edifici. Gesù aveva detto: non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. E i discepoli chiedono quando questo avverrà. Ovviamente non mettono in dubbio il fatto che ciò avverrà, ma sono interessati a sapere il momento in cui questo si verificherà. Dici quando questo avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente. Qui, con una sola domanda, in realtà ne pongono almeno due o forse anche tre, ma noi guardiamo alla prima domanda: quando queste cose avverranno, per comprendere che i discepoli di Cristo sono stati da sempre interessati alla data della parusia, della fine dell'età presente, della manifestazione del Signore. E non soltanto questo, noi osserviamo che anche quando Gesù stava risorto, stava per ascendere al cielo e quindi per lasciarli, la stessa domanda, fatta in un modo un po' diverso, gli venne posta al versetto 6 del capitolo 1 degli Atti degli Apostoli. Dico, quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, è questo il tempo che ristabilirà il regno a Israele? Adesso, Signore, è questo il tempo della gloriosa manifestazione, del compimento di tutte le promesse? Quindi dico che i discepoli di Cristo sono sempre stati molto interessati, ma non solo i discepoli di Cristo, anche molte persone che magari nominalmente lo sono, magari potete conoscere e conoscete la storia dell'avventismo. Sarebbe interessante leggere la storia del movimento avventista del 1800 negli Stati Uniti, come si crearono grandi aspettative con uomini che preannunciarono una data precisa in cui il Signore sarebbe ritornato, a settembre di non ricordo esattamente quale anno, e molta gente quell'anno non seminò, vendettero le loro case e nell'approssimarsi della data lasciarono le loro case e se ne andarono in una certa montagna aspettando che il Signore ritornasse. Quel giorno passò e non ritornavano, aspettarono mezzanotte perché pensavano che sarebbe arrivato alla mezzanotte, e poi ci fu grande delusione e molti di questi addirittura non soltanto si sviarono, ma fecero tante cose davvero brutte. Non solo questo, ma anche conosciamo la storia dei testimoni di Geova, che molte volte hanno provato a preannunciare la data del Signore, del ritorno di Cristo, in 1914, 1918, poi negli anni 70, ma anche recentemente in America. Forse qualcuno di voi, cioè voi tutti quanti, non siete a conoscenza di questa, una persona abbastanza famosa in America perché ha una radio, si chiama Family Radio, il nome è Harold Camping. Nel 1994 annunciò o preannunciò il ritorno del Signore Gesù Cristo, ancora una volta a settembre, dicendo che Gesù ha detto che non è possibile conoscere il giorno e l'ora, ma è possibile conoscere l'anno e il mese del ritorno di Cristo. E comunque sia, voglio dire, Harold Camping per molti, per certi aspetti certamente è un insegnante ortodosso, ma soprattutto negli ultimi anni si è allontanato moltissimo dalla verità scritturale. E questo, menziono questo insieme a quello che magari i ragazzi avranno studiato intorno a quello che è accaduto verso l'anno 1000, in cui per una superficiale interpretazione del capitolo 20 dell'Apocalisse gli uomini si aspettavano che nell'anno 1000 dovesse accadere la fine del mondo e che quindi Cristo sarebbe ritornato. In ogni caso, nella storia del cristianesimo, tra coloro che professano di essere cristiani, c'è sempre stato un grande interesse intorno ai tempi, ai momenti, al quando e anche a volte a fissare delle date del ritorno di Cristo. Quindi si tratta di una questione scottante. E anche oggi, fratelli, c'è un grande dibattito. E questo grande dibattito nell'ambito della Chiesa molte volte è fatto tra buoni cristiani e fedeli servi di Dio, che hanno visioni diverse. C'è un gran discutere intorno agli eventi della fine, al ruolo di Israele, alla nazione di Israele, ai segni dei tempi. E se studiamo a fondo questa dottrina, scopriremo che ci sono anche dei buoni cristiani e persone che temono Dio davvero, che magari hanno delle opinioni diverse da quelle che vi mostrerò nella serie di questi studi. Tutto sommato, però, e questo è quello che desidero mostrare e dirvi questa mattina, è il fatto che il quando il Signore ritornerà, quando si compiranno queste cose, ha sempre interessato i cristiani. Ora, la nostra domanda, la domanda che dobbiamo porre a noi stessi affrontando questa questione scottante e con umiltà, deve essere, in base alla rivelazione biblica, in base a quello che la Scrittura ci insegna, è lecito cercare di determinare se il ritorno di Cristo avverrà in un futuro prossimo oppure in un futuro lontano? Ovvero, in altri termini, quali risposte possiamo ottenere dal Nuovo Testamento quando ci poniamo la domanda intorno a quando il Signore ritornerà? Allora, cercherò di rispondere, fratelli, con grande umiltà a queste domande, ma cercherò di mostrarvi quello che insegna la Scrittura secondo la luce che il Signore mi concede di avere. E per farlo, prima di farlo, voglio dirvi che dobbiamo affrontare la questione tenendo in considerazione alcune cose. La prima cosa che dobbiamo tenere in considerazione, fratelli, che questo è un tema difficile. La prima cosa che dobbiamo considerare è che questo è un tema difficile. Su alcuni argomenti noi dobbiamo e possiamo essere assolutamente dogmatici. Su certe cose noi dobbiamo dire le cose stanno così e non si discute. Le grandi dottrine della rivelazione, dell'ispirazione della Scrittura, della dottrina della Trinità, le grandi dottrine del Vangelo, le dottrine della grazia, sulla dottrina di Cristo, sulla dottrina della Chiesa, noi dobbiamo essere precisi e dogmatici e dobbiamo dire la Scrittura insegna questo e basta. Ma qui dobbiamo ammettere e dobbiamo riconoscere che quando parliamo di questi particolari e in particolare appunto del quando il Signore ritornerà, ci troviamo davanti a un argomento difficile che dobbiamo affrontare con grande umiltà e apertura della mente. E inoltre dobbiamo anche considerare che nella Scrittura apparentemente riguardo al giorno e al tempo e al momento o ai tempi del ritorno di Cristo, apparentemente noi troviamo delle contraddizioni e una e abbiamo una difficoltà nell'armonizzare i testi che parlano di questo argomento. Dico apparentemente perché la scrittura non contiene delle contraddizioni. Eppure c'è una certa tensione se noi osserviamo e cerchiamo di armonizzare tutti quanti i testi che parlano di questo argomento. Dobbiamo tenere in considerazione queste due cose, ma dobbiamo anche avere in mente due presupposizioni, due presupposizioni. La prima è questa. La prima presupposizione è che se vogliamo capirci qualcosa su questo argomento deve essere la piena divinità e la piena umanità del nostro Signore Gesù Cristo nell'unione delle due nature nell'unica persona. Chi non crede che Gesù è davvero Dio o pienamente uomo e chi non crede pienamente alla dottrina dell'unione ipostatica delle due nature, cioè del fatto che egli è Dio, egli è uomo e che la natura divina e la natura umana sono unite nell'unica persona, quando affronta questi argomenti comincia a dire le cose più disparate intorno al Signore Gesù Cristo. Per esempio, ci sono stati dei teologi che quando hanno cercato di affrontare l'argomento del quando Gesù ritornerà, hanno detto Gesù da principio nel suo ministero credeva che il ritorno e lo stabilirsi del regno di Dio sarebbe stato da un momento all'altro, ma poi avendo osservato delle difficoltà e l'opposizione, egli ha dovuto anticipare l'apparizione della sua gloria e quindi ci sarebbe stata in qualche modo una certa delusione nello stesso Figlio di Dio e uno spostamento nell'insegnamento dall'inizio del suo ministero alla fine del suo ministero. Oppure per esempio pensate alla risposta che vi daranno i testimoni di Geova quando affrontate l'argomento del quando il Figlio dell'uomo ritornerà. Vi diranno, questo è un argomento che mostra che Gesù Cristo non è davvero Dio, perché egli ha detto che quanto al giorno e all'ora nessuno li sa, né gli angeli dal cielo, nemmeno il Figlio, ma solo il Padre. E allora questo dimostrerebbe che Gesù Cristo non è Dio pienamente. Allora, vedete fratelli, perché sto dicendo che è necessario tenere in mente e avere questo presupposto fondamentale. Nell'affrontare questo argomento dobbiamo credere a tutto quello che la Scrittura dice intorno alla persona meravigliosa e gloriosa del nostro Salvatore. Egli è pienamente Dio, egli è pienamente uomo e la sua natura divina e la sua natura umana sono unite nell'unica persona del Cristo. Questo è il primo presupposto. Il secondo presupposto nello studio del quando il Signore ritornerà è che la dottrina biblica, dobbiamo tenere in considerazione la dottrina biblica dell'ispirazione della Scrittura. La Scrittura, la Bibbia, per noi non è un libro esclusivamente umano, è un libro scritto da uomini, ma è un libro che come il Signore Gesù Cristo ha una doppia natura, una divina e umana. Ed è un libro che non contiene errori, perché gli scrittori sacri sono stati spinti o sospinti dallo Spirito a scrivere verità divine senza errore. E quindi anche nella questione che riguarda il tempo del ritorno di Cristo, la Scrittura non contiene errori. È infallibile, è sufficiente e ci mostra il pieno accordo di tutti gli scrittori biblici. In altri termini, quello che dice Marco o Matteo o Luca riportando le parole di Gesù non è diverso da quello che scrive Giovanni o da quello che scrive Paolo, perché sebbene diversi, ciascuno di loro è stato ispirato dal medesimo spirito per scrivere verità divine senza errore. Dobbiamo presupporre la dottrina biblica della scrittura anche in un altro aspetto, nell'aspetto della chiarezza della scrittura. Vi ricordate che quando abbiamo studiato la confessione di fede battista del 1689, studiando la dottrina della scrittura, abbiamo affermato che, e abbiamo trovato che la Chiesa Cattolica Romana afferma che per comprendere la scrittura è necessario che ci sia una agenzia, che ci sia un corpo di persone, che è appunto la Chiesa o il clero o il magisterio della Chiesa, che è deputato alla interpretazione e alla spiegazione della scrittura. Che insomma gli uomini, se non hanno chi spiega loro la scrittura, e che questi che devono spiegare la scrittura sono coloro che sono designati dal Papa e dai Vescovi, ecco, non possono comprenderlo. La Riforma protestante oppose a questo insegnamento la dottrina della perspicuità della scrittura o della chiarezza della scrittura. La scrittura è certamente difficile in certi punti, ci sono delle cose che alcuni trovano difficili a capire, ci sono degli argomenti e dei soggetti difficili da comprendere, ma di per sé la scrittura, soprattutto per quanto riguarda le cose che concernono la salvezza, è sufficientemente chiara e comprensibile per tutti. E dobbiamo tenere in considerazione questo, fratelli. Vi ho detto già dall'inizio che questo è un argomento difficile, ma è un argomento, sebbene sia un argomento difficile, non è un argomento oscuro, impossibile, nel quale non possiamo intraprendere alcuno studio perché rischiamo di perderci. Perché la scrittura non è un dedalo o un labirinto. La scrittura è ciò che Dio ci ha dato, è una lampada al nostro piede, è una luce sul nostro sentiero, affinché noi addirizziamo i nostri passi nella via della giustizia. E quindi è con fiducia, anche se con umiltà e con cautela, che dobbiamo affrontare questo argomento, ma anche con fiducia, perché il Signore ci ordina di investigare le scritture e di trovare gli insegnamenti che sono utili per noi. Ecco, è importante che teniamo in considerazione queste cose. Le ripeto, la dottrina biblica del nostro Signore Gesù Cristo sulla persona e l'opera di Cristo e la dottrina biblica intorno alla rivelazione, alla dottrina della scrittura. Allora, adesso andiamo alla scrittura, adesso andiamo alla Bibbia. E quando guardiamo nella Bibbia per cercare di trovare i testi che parlano del tempo, del quando il Signore ritornerà, noi troviamo tre differenti categorie di testi. La prima categoria di scritture, di versetti, sono quelli che parlano e descrivono la venuta, la manifestazione del Signore come qualcosa di imminente, come qualcosa che avverrà o che sarebbe avvenuta addirittura nell'ambito dello spazio temporale della vita di chi era presente e al momento in cui Cristo pronunciava i suoi discorsi. Per cortesia, aprite la scrittura in Marco capitolo 9. Marco capitolo 9, questo è un passo parallelo, troviamo lo stesso passo in Luca 9:27 e Matteo 16:28, ma leggeremo, sarebbe interessante leggerli tutti e tre, ma intanto leggiamo capitolo 9 di Marco, versetto 1. Diceva loro: in verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti, alcuni di coloro che sono qui presenti, non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza. Il regno di Dio venuto con potenza. È la promessa che alcuni di coloro che erano lì presenti ascoltavano avrebbero visto prima di gustare la morte. Se guardiamo i passi paralleli troviamo delle leggere differenze, ma in realtà comprendiamo che significano la stessa cosa. Luca 9:27 parla, dice, parla soltanto del regno di Dio. Ora vi dico in verità che alcuni di quelli che sono qui presenti, qui è identico, non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio. Quindi non si parla del regno venire con potenza, ma del regno di Dio. Matteo 16:28, diversamente, parla del figlio venire con potenza. Matteo 16, versetto 28. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno. Allora, la domanda è questa. Potremmo anche aggiungere a questi versetti anche quello di Matteo 10:23 che parla di questa generazione che non passerà prima che si compiano queste cose, ma sarebbe lungo addentrarsi in questa discussione. La nostra domanda è questa: quando il Signore Gesù proclamava l'imminenza di questi eventi, della venuta del Figlio, del regno di Dio con potenza, che cosa intendeva dire? A che cosa si riferiva? Quelli, vi dicevo, che affermano che Gesù Cristo si stava ingannando qui, dicono che Gesù in questo momento stava dicendo che la apocalipsis, la sua manifestazione gloriosa, qui stava insegnando che sarebbe avvenuta subito. E che poi ha dovuto cambiare idea, quando si considerano altri testi successivi a questi. Ma che come dobbiamo intendere che Gesù parlava che nello spazio di quella generazione quelle persone che assistevano ai suoi discorsi avrebbero visto la venuta del regno, la potenza del regno, il figlio di Dio nel suo regno? Bene, credo che la interpretazione più naturale e logica si riferisca alla manifestazione potente dello stabilirsi del regno di Dio. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, parla di questa potenza del Figlio di Dio. Voglio farvi vedere Romani capitolo 1, versetto 4, dal versetto 1 fino al versetto 4. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore. Dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dei morti. Che cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo? Sta dicendo che gli eventi che si sono verificati e che dal punto di vista, dalla prospettiva di Cristo che annunciava queste cose, si sarebbero verificati nel futuro, cioè la sua morte, la sua risurrezione, la sua ascensione, e il fatto che dal cielo avrebbe mandato lo Spirito Santo, queste cose avrebbero segnato l'ingresso, lo stabilirsi nel mondo, la venuta nel mondo del regno di Dio, il Figlio di Dio che sarebbe venuto nel suo regno, l'inizio, il già, ecco, del regno di Dio. E quando Gesù stava dicendo che quella era la generazione che avrebbe visto il regno di Dio, che quella era la generazione che avrebbe visto la potenza del regno di Dio, di che cosa stava parlando? Stava dicendo fra poco. Io morirò, risusciterò, ascenderò al cielo, manderò dal cielo lo Spirito Santo e questa sarà la manifestazione che il regno di Dio si è stabilito su questa terra, che il regno di Dio è venuto, che la potenza del Figlio di Dio si è manifestata. E questa è la generazione che lo vedrà. Quindi comprendiamo che quando Gesù parla dell'imminenza della gloria e della manifestazione del regno, egli si sta riferendo a questi eventi, letteralmente. La crocifissione, che ha segnato la sconfitta di Satana, la risurrezione, che ha segnato il suo trionfo sulla morte e che è la primizia della risurrezione finale, la sua ascensione, cioè la glorificazione davanti al Padre, e il compimento, che è stato quello dell'invio dello Spirito Santo nel giorno della Pentecoste. Questo è il regno di Dio che si manifesta dagli uomini e questo è quello che Gesù diceva che era imminente, che doveva verificarsi. Questa è la prima categoria di versetti, l'imminenza. Ma poi c'è un'altra categoria di versetti nella Scrittura che descrivono che la manifestazione del regno di Dio sarebbe stata futura e che non sarebbe avvenuta prima che certi segni si manifestassero. Guardiamo questo, che è un gran numero di passi, un gran numero di scritture, ci sono molte parabole che parlano esplicitamente o anche presuppongono che tra il tempo in cui Gesù era lì presente e il tempo in cui avrebbe stabilito la gloria, avrebbe manifestato la sua gloria, sarebbe passato una quantità indefinita, ma comunque considerevole di tempo. E che questo suo ritorno sarebbe stato preceduto dalla presenza di certi segni. Allora, aprite di nuovo la Scrittura. Ve l'ho detto che sarebbe stata dura stamattina, ma continuiamo. Matteo 24, versetto 14. Gesù parla di un segno o di qualcosa che doveva precedere il suo ritorno. Egli, parlando ancora siamo ancora nel discorso dell'Uliveto, nel discorso profetico di Gesù, al versetto 14, prima ne menziona altri segni, ma voglio farvi notare questo. Egli dice: e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Quindi, se da una parte Gesù dice che nella sua generazione, quella generazione avrebbe visto la venuta del regno, dall'altra parte abbiamo letto che la fine non sarebbe avvenuta prima di che cosa? Della predicazione del Vangelo in tutto il mondo. E questo non era un lavoro che si sarebbe stato fatto in un giorno. Questo ci fa comprendere che una certa quantità di tempo tra quella generazione e il giorno in cui il Vangelo sarebbe stato predicato in tutto il mondo doveva trascorrere. Ancora, Marco 14, 9. Si parla di l'atto che Maria di Betania fece di ungere Gesù, vi ricordate il capo, i piedi? E Gesù dice: in verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato il Vangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Cosa significa questo? Significa che quell'evento doveva essere conosciuto in tutto il mondo e quindi tra quel tempo e il suo ritorno ci sarebbe stato un tempo considerevole, una quantità indefinita di tempo che sarebbe trascorsa. E questo appunto, la predicazione del Vangelo, è considerato uno dei segni. Parleremo dei segni dei tempi, quindi non mi trattengo ancora qui. Ma voglio farvi notare ancora alcuni versetti che ricadono in questa categoria, che troviamo in Luca capitolo 19 al versetto 11. Luca 19, 11. E qui noi troviamo che Gesù racconta la parabola delle mine, vi ricordate? Per correggere un errore che si era diffuso tra quelli che lo ascoltavano. Ed è scritto precisamente, mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio stesse per manifestarsi immediatamente. Allora Gesù, proprio per correggere questa falsa opinione della immediata manifestazione del regno di Dio, ovviamente è qualcosa di diverso di quello che abbiamo detto prima, racconta questa parabola. Un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. E chiamò i suoi servi e poi dopo un certo periodo ritornò. Nella parabola dei talenti è scritto che a Matteo 25,19, un'altra parabola molto simile a questa, troviamo l'espressione, ecco, che il padrone dei servi ritornò letteralmente dopo molto tempo. Vedete? Dopo molto tempo il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Dopo molto tempo. E se leggiamo altre parabole, che le sono ben conosciute, la parabola per esempio delle 10 vergini, le 10 vergini che escono a incontrare lo sposo, che 5 sono stolte, 5 sono avvedute, quelle avvedute avevano l'olio non solo nelle lampade ma anche nei vasi, lo sposo tardava a venire, divennero tutte sonnacchiose, tutte si addormentarono, verso mezzanotte si udì una voce. Poi anche leggiamo la parabola dei servitori, in cui il Signore parla del servo fedele, prudente, che dà il cibo a suo tempo, ma un servo malvagio che pensa nel suo cuore, il mio padrone tarda a venire. Oppure ancora la parabola delle zizzanie, che c'è la semina, poi c'è la contaminazione del campo da parte del nemico e poi i servitori che vanno e dicono ma qui ci sono delle zizzanie, tu hai piantato solo buon grano e il proprietario che dice lasciateli crescere fino a quando ci sarà la mietitura. La parabola del granel di senape, il regno di Dio è come un granello di senape che quando lo vedete è il più piccolo tra i semi, ma quando è cresciuto diventa il più grande, un grande albero. E poi anche la parabola del lievito, una donna che nasconde del lievito nella farina, bisogna aspettare che sia lievitata. Che cosa ci fanno comprendere queste cose? Che Gesù insegna che tra l'inizio, la semina, il granello di senape, l'uscita delle vergini, il piantare l'albero oppure il grano e la fine, il ritorno, il compimento, la mietitura, sarebbe passato un periodo di maturazione, un periodo di crescita. E quindi se da una parte osserviamo questi versetti che parlano dell'imminenza della venuta del regno, ci sono tanti altri versetti, potremmo menzionare anche l'insegnamento dell'Apostolo Paolo, che dice ai Tessalonicesi, alcuni dicono che il Signore, già il ritorno del Signore è presente, ma io vi dico che non avverrà se prima non si manifesterà l'uomo del peccato, l'anticristo. E quindi comprendiamo questo, che questa categoria di versetti nella scrittura ci dicono che tra la venuta del Figlio di Dio, tra l'espiazione, tra l'instaurarsi del regno di Dio, la morte, la risurrezione, la venuta dello Spirito Santo e la consumazione di queste cose, sarebbe passata una certa quantità di tempo, indefinita, considerevole, in cui il regno di Dio sarebbe cresciuto. C'è una terza categoria di versetti che affermano poi che il tempo del ritorno di Cristo è sconosciuto e non può essere conosciuto. E questi versetti lo insegnano in modo molto netto e in modo indubitabile, che nessuno conosce e che nessuno mai potrà conoscere la data del ritorno di Cristo. Ecco, ne leggo uno soltanto, che è il più eloquente e che certamente il Signore lo ha detto proprio per fissare nella nostra mente che nessuno dovrebbe mai permettersi di ipotizzare una data per il ritorno di Cristo. Marco 13:32. Gesù dice così: quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma solo il Padre. Non è possibile conoscerlo, non è possibile saperlo, neppure il Figlio lo sa. Cosa vuol dire che il Figlio di Dio non è onnisciente? No, significa che Egli nella sua umiliazione ha rinunciato a questa prerogativa e che qui Egli, essendo oltre che Dio uomo, Egli sta, secondo l'insegnamento della comunicazione degli attributi, sta parlando come persona, ma certamente, questo è un passo difficile da spiegare, ma certamente Gesù ci vuole far comprendere, questo è l'insegnamento fondamentale, che nessuno su questa terra potrà mai permettersi o deve permettersi di fare delle previsioni. E vi ricordate che la risposta del Signore Gesù ai suoi discepoli, dopo essere risorto e mentre stava per ascendere al cielo, abbiamo già letto questo passo: non sono questi, Signore, questo è il tempo che ristabilirà il regno di Israele, Atti 1:6, e Gesù risponde molto severamente: non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti, non solo il giorno e l'ora, ascoltate, ma i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Non spetta a voi. E se provate a fare delle investigazioni su questo argomento, state facendo un'invasione di campo. È il Padre che ha stabilito ogni cosa. È il dovere del Padre, è il compito del Padre. A voi spetta qualcos'altro. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni. Voi andate a fare il vostro dovere di essere miei testimoni. Non investigate intorno ai giorni, alle ore, ai tempi e ai momenti della venuta del Signore. E ci sono molti altri passi che parlano della venuta del Signore come un ladro. Nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Come un ladro di notte. Se il padrone sapesse quando viene il ladro, veglierebbe. Ma il ladro viene quando il padrone non c'è o dorme. Nell'ora che non pensate. Perciò Gesù aggiunge: vegliate. E questi passi che parlano della venuta del Signore come un ladro sono moltissimi: Matteo 24, 42 a 44, Luca 12, 39 a 40, Prima Tessalonicesi 5, 2, Seconda Pietro 3, 10, e due volte è scritto in Apocalisse il Signore stesso che dice: io verrò come un ladro, Apocalisse 3, 3 e 16, 15. Ora, quali insegnamenti dobbiamo trarre dalla considerazione congiunta di queste tre categorie di versetti? Perché vedete, fratelli, questi versetti che parlano della venuta di Cristo imminente, oppure che avverrà dopo un certo periodo di tempo e che nessuno può sapere quando, li dobbiamo prendere tutti quanti insieme. Sapete dov'è l'errore, o dove è stato l'errore di molti cristiani e di molti gruppi di credenti? E quale è l'errore di molti cristiani, anche contemporanei, che si concentrano su un gruppo di versetti o su altri, un altro gruppo, magari quelli dell'imminenza. Fratelli, guardate che anche grandi uomini di Dio hanno fatto questi errori. Nel tempo della riforma protestante, la maggior parte dei riformatori erano convinti che il Signore stesse per ritornare, che l'anticristo, il Papa, sarebbe stato distrutto quanto prima. Se leggete il Pellegrinaggio del Cristiano, per esempio, vedete che John Bunyan dice a un certo punto che Papa e Pagano erano due giganti, che tra poco uno Pagano era morto e Papa sarebbe stato ucciso tra poco. E invece Pagano non è morto affatto e Papa gode di ottima salute. No, fratelli, questo è un errore che noi dobbiamo evitare. Concentrarci su alcuni versetti e tralasciarne altri. La rivelazione dobbiamo, riguardo a questo argomento, la dobbiamo tenere tutta quanta in considerazione, insieme. E che cosa impariamo? Impariamo che in alcuni casi viene sottolineata l'imminenza degli eventi della fine. Sembra che il Signore da una parte ci spinga, ed è questo quello che fa l'Apostolo Paolo in molte delle sue epistole: il Signore è vicino, egli maranatà, il Signore viene. Da una parte veniamo spinti a ricordarci che, siccome ormai tutto quello che Dio ha promesso si è compiuto, l'ultimo atto del grande dramma, della grande storia della redenzione, e il ritorno di Cristo, non ci sono altre cose che si devono attendere. Il ritorno di Cristo è l'ultima cosa che deve avvenire ed è quella la nostra speranza, e per questa ragione il Signore ci spinge ad aspettare con grande desiderio e anticipazione il grande ritorno di Cristo. Il Signore è vicino, il Signore viene. L'Apostolo Giovanni usa questa terminologia: figlioletti, è l'ultima ora. Non è l'ultimo giorno, è l'ultima ora, siamo agli sgoccioli, la storia sta per concludersi, il Signore viene. Quindi in alcuni casi nella Scrittura viene sottolineata l'imminenza degli eventi della fine. Altri passi invece dirigono la nostra attenzione verso gli eventi che la precedono. E nell'uno e nell'altro caso noi dobbiamo considerare che il Signore ci sta insegnando che noi siamo nell'epoca del già e del non ancora. Il regno di Dio è già presente, ma non è ancora pienamente manifestato. La salvezza compiuta, ma non è ancora pienamente compiuta. E quindi dobbiamo considerare questi passi nell'ambito della storia, la loro rilevanza, e comprenderli alla luce della storia della redenzione, dell'epoca in cui noi ci troviamo. Cristo è venuto, è morto, è risorto, è asceso al cielo, lo Spirito Santo è sparso per chiamare e preparare la sposa per il suo ritorno. Non c'è nient'altro da attendere. Il prossimo e risolutivo evento sarà il ritorno glorioso di Cristo. Ma il Vangelo, però, deve ancora essere predicato, il numero degli eletti deve ancora essere completato, e poi Cristo verrà. Ma quando verrà esattamente? Nessuno lo sa, nessuno lo sa, e nessuno deve provare a scoprirlo. Per il suo ritorno alcuni saranno impreparati, altri, i veri credenti, saranno pronti, ma comunque tutti saranno colti di sorpresa. Nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Se tardo, se tarda, aspettala, disse il Signore ad Abacuc riguardo alla visione che gli dava, ma la possiamo applicare anche alla venuta del Signore. Se tarda, aspettala, se tardo, aspettami, perché per certo verrò e non tarderò, e non tarderò. Vi ho detto che questa sera avrei applicato queste verità alla nostra vita quotidiana, ma voglio almeno dire due cose prima di chiudere. Fratelli, la prima cosa che voglio dire, dopo aver considerato tutte queste cose questa mattina insieme a voi, è che la rivelazione che Dio ci ha dato, la Scrittura, è davvero meravigliosa. Chi avrebbe mai potuto scrivere un libro come la Bibbia? Chi avrebbe mai potuto porre, ecco, queste gloriose verità in questi termini? Ma la Scrittura, fratelli, deve essere colta e la rivelazione deve essere presa per intero. L'errore e gli errori si compiono e le persone si sviano dalla verità quando prendono una parte e ne lasciano un'altra. E noi dobbiamo chiedere al Signore che ci conceda un tale equilibrio nel considerare l'insegnamento della Scrittura. Vedete perciò quanto è importante leggere la Scrittura per intero. Riguardo agli eventi della fine, il Signore Gesù disse che sarebbero venuti molti falsi cristi e molti falsi profeti, e che ne avrebbero sedotti molti. Ma, ha aggiunto, queste persone avrebbero fatto anche dei prodigi bugiardi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. E la Scrittura, e Gesù dice che la seduzione degli eletti non è possibile. Cioè, gli eletti di Dio non possono essere sedotti dai falsi insegnanti. Perché? Certamente voi mi risponderete perché Dio li preserva. E io rispondo, amen. Ma c'è una ragione per la quale, dal punto di vista umano, gli eletti di Dio non possono essere ingannati. Perché gli eletti di Dio sono persone che si nutrono della parola del Signore. La leggono. La studiano, la conoscono, ne fanno un buon deposito nel loro cuore per non peccare. Fratelli, voglio dirvi una cosa, e amici che ascoltate, se voi non leggete la Bibbia, non fate un torto a Dio. Se voi non leggete la Bibbia regolarmente, sistematicamente, disciplinatamente, seriamente, meditandola, studiandola, voi fate un torto a voi stessi e vi esponete a grandi pericoli. Vi esponete al pericolo dell'inganno, della tentazione, della seduzione. La vostra mente riceverà influenza piuttosto che dalla voce di Dio, dalla voce della televisione. Le immagini che saranno poste davanti al vostro cuore saranno i vestiti di Armani, di Valentino, di questo e di quell'altro, invece che l'abito della giustizia che il Signore ci prepara. Non avrete la mente di Cristo, non avrete il senso delle cose di Dio, ma avrete il senso delle cose degli uomini e la mente del mondo. Leggete la Scrittura, leggetela per intero, non trascurate nessuna parte. Adesso che stiamo studiando questo argomento dell'escatologia, prendete i grandi discorsi del Signore, leggete dei buoni libri che vi parlano di questi argomenti, studiate la Scrittura, pregate il Signore che vi possa dare sapienza per comprendere il messaggio della Scrittura, fate delle domande al vostro pastore che vi insegna certe cose e pretendete delle risposte buone e soddisfacenti, ma non siate indifferenti, perché gli eletti di Dio non saranno sedotti non solo perché Dio dal cielo li preserva, ma perché anche loro perseverano nell'utilizzare i mezzi che Dio mette a loro disposizione. E infine voglio farvi osservare un'ultima cosa, che è lo scopo della profezia biblica. Dio non ci dice il futuro tanto per informarci delle cose che accadranno. Dio ci annuncia il futuro per farci conoscere ciò che Egli ha determinato che accada e affinché noi lo adoriamo e ci umiliamo dinanzi a Lui. Riguardo al futuro c'è una grande curiosità, gli uomini lo vogliono sapere. Vi rendete conto quanta gente la mattina si rivolge agli oroscopi per sapere quello che succederà? Va dagli indovini, si fa predire il futuro, oppure in ambito religioso, io sono stato in questi ambienti, si dice andiamo da Tizio, andiamo da Caio, che quello ha il dono di profezia e ci dice le cose che devono accadere, né più e né meno che l'antico paganesimo rivestito di cristianesimo. Noi non dobbiamo rivolgerci al futuro, fratelli, per conoscere in anticipo le cose. Noi dobbiamo riconoscere che Dio nella profezia biblica ci fa sapere qualcosa del futuro, qualcosa, fratelli, affinché lo adoriamo, ci sottomettiamo alla sua volontà e ci prepariamo a incontrare il nostro Dio. Possa il Signore aiutarci ad essere pronti, perché il Signore tornerà dal cielo, tornerà come un ladro, tornerà quando gli uomini meno se lo aspettano e in quel giorno si vedrà quali sono le vergini stolte e quali sono le vergini avvedute. Possa il Signore concedere che ciascuno di noi appartenga alla categoria delle vergini avvedute. Amen. Chiniamo il capo. Signore Dio nostro, noi ti ringraziamo per la tua parola e per la grande e gloriosa rivelazione che abbiamo mediante essa di te e dei tuoi proponimenti. Concedi, Signore, che il nostro cuore ancora in questo giorno possa essere coinvolto e desideroso di conoscere e comprendere di più queste verità e soprattutto che cosa ci insegna e come ci obbligano a vivere le verità che abbiamo considerato stamattina. Accompagna ciascuno di noi alle nostre case e riportaci qui, perché possiamo tornare ai tuoi piedi, con un cuore aperto e ben disposto per ricevere istruzione. Soprattutto, dacci una mente e un cuore disposto a fare la tua volontà e ad aspettare con trepidazione e desiderio ogni giorno della nostra vita la venuta del Figlio di Dio. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.